Questa è l'arpa di Elisabeth Fontaine Binoche, quasi insomma centenaria, cent'anni d'arpa per lei, un omaggio a questa grandissima arpista e all'arpa in generale, a questo magnifico strumento, perché il 26 maggio del 2026 lei ha compiuto 100 anni, interprete raffinata e figura centrale nella pedagogia arpistica internazionale. Fontaine Binoche ha rappresentato e rappresenta oggi un ponte vivente con una delle più importanti tradizioni musicali francesi del Novecento, ma non solo. È infatti l'ultima allieva vivente di Marcel Tournier, compositore, didatta e protagonista assoluto della scuola arpistica parigina. E noi oggi abbiamo il piacere di avere ospite telefonico Elena Vallebona, qui collegata con noi. Lei è anche prima arpa del Teatro San Carlo di Napoli ed è stata una delle allieve della festeggiata, insomma, Elisabeth Fontaine Binoche. Ben trovata Elena, prima di tutto. Eccoci.
Buongiorno, grazie mille.
Eccoci, sì. Allora, guarda, noi così avevo raccolto la tua idea di rendere tributo e omaggio a questo centenario, insomma.
Sì.
E da dove partiamo? Perché in effetti è un bel pretesto, certamente, per parlare della tua esperienza, di questo strumento straordinario che è l'arpa, ma sicuramente anche della storia di questa grandissima arpista e didatta.
Sì. Esatto, come detto poco fa, è l'ultima allieva vivente del compositore arpista Marcel Tournier, che è stato uno degli arpisti e compositori più importanti della prima metà del Novecento. E inoltre è una concertista. che si è esibita nei cinque continenti fino a qualche anno fa. È anche ottima insegnante, infatti ha allievi un po' in tutto il mondo e si è creata una comunità di allievi che le sono riconoscenti e che sono un po' legati tra di loro.
Certo, legati tra di loro e questo legame è certamente indissolubile, ma se posso andare nello specifico, insomma, tu come hai conosciuto Elisabeth Fontaine Binoche e come sei entrata nelle sue grazie, come si è sviluppato questo rapporto? Perché sappiamo in musica, ma così nella vita, il rapporto maestro-allievo è qualcosa di molto importante e soprattutto personalità di questo calibro non è che accettano tutti in qualche modo. Quindi c'è stata una prova, c'è stato un esame. Come ha funzionato? Dove hai studiato con lei? In che momenti della tua preparazione? Perché tu sei giovanissima, di che anno sei? Lo si può dire, non si dice solitamente delle
Sì,
ragazze.
del 99,
Del
sì.
99, quindi insomma i 26, 25, 26 anni. Quindi ecco, dove l'hai incontrata? Lei era già avanti con gli anni, se nel
Sì, lei era
2026.
già avanti con gli anni, ma era molto attiva. Infatti l'ho conosciuta che avevo 9 anni e poi sono rimasta in contatto con lei fino al 2020. Ne ho avuto occasione di studiare con lei sia in Francia sia in Italia e anche di condividere un concerto insieme a lei. Lei spesso veniva in Italia, soprattutto al sud, ad esempio ha tenuto delle masterclass a Napoli, anche ad Agropoli in provincia di Salerno, nel castello Angioino Aragonese. Diciamo, è impossibile non conoscere Elisabeth Fontaine-Binoche se si è arpisti. Ecco, io ho 27 anni, però anche le arpiste molto più grandi di me hanno studiato con lei. Infatti, i suoi allievi occupano posti di primo piano nel mondo musicale.
Ma ad esempio, portaci proprio lì, cioè una lezione con lei, perché chiaramente questa
Sì.
didatta è conosciuta certamente in Italia,
Sì.
ma ecco, vi sedevate lì con l'arpa e qual era il lavoro? Su che cosa andava la sua attenzione? Anche un esempio, perché effettivamente non tutti suonano l'arpa tra i nostri ascoltatori, tra le nostre ascoltatrici, e può essere anche
Sì.
interessante capire. Tu sei arrivata già abbastanza preparata, è stato un corso di perfezionamento, avete lavorato sui dettagli oppure anche su questioni proprio tecniche del suonare l'arpa. Con uno strumento, come tutti gli strumenti, se si vogliono suonare bene, molto complesso, ci sono i pedali, ci sono le corde, il tipo
Sì.
di come si pizzica, il tipo di repertorio, insomma ci sono tantissime cose, immagino. Che cosa succedeva con lei? Cos'era la sua peculiarità da insegnante?
Sì, forse la parte più interessante era studiare i brani di Marcel Tournier insieme a lei. Ad esempio, a casa sua a Roquefort-les-Pins, vicino Nizza, lei ha una grandissima libreria con tanti spartiti, alcuni dei quali hanno alcune annotazioni di Marcel Tournier. In particolare, lei mi ha insegnato non solo l'amore per la musica, ma anche l'importanza dell'interpretazione. Mi ha sempre detto che se iniziavo, ad esempio, a studiare un brano nuovo, dovevo studiarlo interpretandolo già fin dall'inizio, sempre però rimanendo fedele alla partitura. E poi mi ha sempre raccontato che Marcel Tournier è sempre stato molto severo con lei. E le faceva studiare a memoria, ad esempio, une étude a settimana quando
Ah, vedi?
studiava a Parigi insieme a lui. Quindi sì.
Certo. Beh, insomma, i brani che noi stiamo per ascoltare, anche quello di apertura, sono proprio di Marcel Tournier, che poi
Esatto.
effettivamente proprio l'arpa, no? Io ricordo in una partitura di Stravinsky, credo fosse L'uccello di fuoco. L'avevo letto in un manuale di arrangiamento quando studiavo arrangiamento,
Sì.
orchestrazione, che Stravinsky scrive un accordo per 10 note, no? E quindi come se
Sì.
uno potesse suonare con le 5 dita delle mani, e in realtà, secondo Don Sebeschi, che era quello che scriveva, teoricamente l'accordo potresti farlo con massimo 4 suoni della mano destra e 4 suoni della mano sinistra.
Esatto, questo per dire. 4, sì.
Ecco, quindi voglio dire, questo anche Stravinsky non era certamente uno sprovveduto, anche se quella era una composizione del suo primo periodo, però insomma, nonostante questo gli scappa questo errore. E d'altra parte è così per i violinisti, per tutti gli strumenti, quando hai le mani in pasta, pensiamo al lavoro che ha fatto Chopin sul pianoforte, è chiaro che si può tentare di esasperare, però questa esasperazione tecnica forse magari a volte non risulta allo stesso tempo un'esasperazione armonica, melodica, mentre invece in Tournier troviamo molta ricchezza. Quindi, per concludere, la peculiarità di cui ci stava parlando Elena Vallebona, mi sembra importante sottolineare il fatto che studiare dall'allieva del maestro, diciamo del compositore, di colui che proprio era vivente, aveva pensato quella musica, da una disciplina, è quella che ci stava raccontando, fatta di, diciamo, attenzione, di recuperare e di entrare nel pensiero dell'altro, che poi è una cosa che penso, Elena, tu ti trovi a fare anche con compositori con cui non hai mai avuto a che fare, che ne so, Puccini, Ravel, per dire, ecco, compositori che comunque non hai conosciuto, cioè quella dedizione, quel cercare di entrare nel modo di pensare del compositore, che cosa avrà voluto dire con questa notazione? Ecco,
certo,
questo,
sì.
No? Mi sembra una chiave. Ascoltiamo.
E anche la ricerca del suono, essendo stato arpista, Tournier, anche la ricerca del suono dell'arpa.
Certo,
sì.
Certo. Allora, infatti, proprio per questo, noi adesso ascoltiamo un altro brano e poi lo commentiamo insieme e veniamo anche un pochino,
sì,
alla tua attività, no, di arpista.
Thank you.
E così si concludeva anche questo Vers la source dans la bois. Qui stiamo sempre parlando di questa Elisabeth Fontaine Binoche, che è stata anche la maestra di Elena Vallebona, ma che nel 2026, in particolare il 26 maggio del 2026, celebra questo anniversario, centenario, insomma, quest'anno per lei. Elena Vallebona aveva anche scritto su questa sua insegnante un bellissimo articolo anni fa, che era uscito sulla rivista Live di Napoli, se dico bene, Elena. E lì,
esatto,
l'attenzione che ti colpiva, quanti anni fa l'avevi scritta e che cosa ti aveva colpito? Cioè, su che cosa facevi perno quando descrivevi lei? Giusto un'ultima domanda, diciamo, su di lei e per poi passare un attimo a te.
Sì, era un'intervista, quindi le ho chiesto, ad esempio, come è stato... perché lei ha vinto il concorso di Israele dopo una pausa di 10 anni dall'ARPA. Ad esempio, questo ho voluto chiederglielo. E, diciamo, la sua vita è stata molto particolare ed è davvero bello poterla ricordare nel giorno del suo compleanno, del suo 100° compleanno.
E certo. Senti, venendo a te invece, no, hai detto 27enne, io ti avevo tolto già da un anno, 2 anni così, perché solitamente si fa così, no?
Sì.
No, per a parte gli scherzi, tu sei diventata prima arpa del Teatro San Carlo, diciamo abbastanza recentemente, ma insomma hai già collezionato tantissime avventure. Noi ci siamo conosciuti in un programma, no? Ti avevo fatto un'intervista su Radio,
sì,
3, su Radio 3
Next
Suite.
Generation.
Next,
sì.
Generation, sì, esatto. E quindi sei veramente una nuova leva, una next generation anche tu. Ufficialmente lì abbiamo fatto il bollino. E il mondo dell'arpa e di questo strumento, e diciamo così anche del, mi interessa molto questa esperienza anche che stai facendo con l'orchestra o con altri ensemble più ridotte, no? L'arpa è veramente uno strumento incredibile. Mi ricordo un musicologo, non mi ricordo se fosse etnomusicologo, ma credo musicologo, L'anima degli strumenti musicali, mi ricordo questo libro, si chiamava Gregorat, se non mi ricordo male. Lui associava l'arpa alla spina dorsale, a tutte, ai nervi, no, praticamente. Cioè, lui,
sì,
metteva in paragone alcuni strumenti con delle caratteristiche umane, un organo o cose di questo tipo, e quindi con una simbologia archetipica. Ed effettivamente, così, pensando alla forma dell'arpa, a questa sia struttura, sì, solida, e a queste corde delle, che sembrano dei, effettivamente anche possono sembrare dei nervi, no? Se ci pensiamo bene, si va in un, sì, mondo emotivo e sentimentale anche, proprio del timbro dell'arpa, che a te come studente, come musicista d'arpa, dove ti ha portato, dove ti porta quando suoni l'arpa, al di là della musica e via dicendo? Qual è stato il tuo innamoramento con l'arpa?
Ma all'inizio, quando ero bambina, a 4 anni, è stata proprio la forma che mi ha incuriosito,
mm-hmm,
e anche il suono, sì. Ma ad esempio nel brano che abbiamo appena ascoltato si sente il carattere impressionistico, e secondo me questi brani di Marcel Tournier valorizzano al meglio l'arpa, il suono, la sua potenza anche.
Sì, esatto, infatti potenza e insomma anche questa permeazione di quello che è il suono, no? È come un pianoforte, in effetti, che in un,
sì,
certo senso si suona con il pedale giù e quindi rimane tutto lì, no? C'è questa idea di un nuovo protagonista, che è il nuovo pitch, il nuovo, la nuova altezza che viene suonata, la nuova nota che viene suonata, ma rimane effettivamente lì. Tra l'altro, io mi ricordo che questo legame con l'arpa era dovuto anche in parte forse col pizzicato della chitarra. Mi ricordo questo legame,
sì,
con tua
di madre.
Mia madre,
sì.
Lo ricordo, infatti.
Esatto.
Sì, sì, sì. E quindi, insomma, tutto torna. C'è questa vibrazione naturale materna. Senti, noi,
esatto,
siamo praticamente giunti in conclusione e quindi io lo ricordo. Auguri ancora, insomma, per questo centenario. 100 anni d'arpa, omaggio a Elisabeth Fontaine Binoche. L'abbiamo ricordata insieme a Elena Vallebona. Elena, l'ultima, un aggettivo, una parola, qualcosa che ci può rimandare a lei, o anche dove possiamo continuare a scoprirla, nelle registrazioni, in quali registrazioni, un po' quelle che stiamo ascoltando, ma forse altro?
Sì, sì, questo suo CD è con tutte musiche di Tournier sicuramente, e poi spero anche appunto noi allievi, spero che continueremo a portare i suoi insegnamenti e le sue interpretazioni sempre nella memoria.
E allora lunga vita Elisabeth Fontaine-Binoche, e grazie mille Elena Vallebona per essere stata con noi e averci condotto in questo mondo di suoni. A presto.
Grazie, a presto. Thank you.